Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascalpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati a noi non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì ci ritroviamo alle 18 qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
Buonasera a tutti, allora rinnovo il buonasera. Torniamo dopo una settimana ricca, una settimana che per noi diciamo si è conclusa domenica sera, perché purtroppo per impedimenti registriamo di lunedì, e vi parleremo allora delle partite del weekend, delle partite che arriveranno, delle competizioni europee per le nostre italiane, perché ce ne saranno, giocano praticamente tutte, e analizziamo ovviamente il fine settimana di Serie A, che è stato bello ricco.
Sì, assolutamente. Sono molto curioso di vedere quello che farà il Milan, per esempio, e anche l'Inter, quindi le due milanesi saranno due partite, insomma, da dentro fuori, fondamentali anche per il futuro, secondo me, da una parte di quello, secondo me, di Simone Inzaghi per quanto riguarda l'Inter, e anche quello di Stefano Pioli, perché anche il Milan, insomma, il campionato non sta andando bene, ha avuto una piccola ripresa, ma la sconfitta contro la Fiorentina di sabato sera sicuramente ha minato quelle certezze ritrovate per quanto mi riguarda.
Infatti io volevo proprio partire da questa partita qua, perché vabbè, partiamo dall'impegno europeo, come sì, abbiamo detto, il Milan giocherà contro il Tottenham a Londra, contro Antonio Conte, sì, e già ce l'avamo espressi, rinnoviamo le nostre sensazioni, magari parto io.
Vai.
Allora, io il Milan, come hai detto te, purtroppo nel 2023, diciamo, se devo abbinare una caratteristica è l'incostanza, perché l'ho visto veramente, veramente incostante, capace di comunque partire bene, e poi dal gol di Tammy Abraham, che ha sancito il 2-2 a San Siro, alla Scala del Calcio, poi c'è stato un vero e proprio crollo di 2-3 partite, poi c'è stata una ripresa, sì, però sempre vittorie non da Milan, un derby in cui è stata annichilita, diciamo, al di là del risultato finale, insomma, è un Milan che non mi ha convinto e che adesso, appunto, dopo fa questo saliscendo, insomma, veniva da 2-3 risultati utili positivi e adesso è di nuovo crollata, dove però devo fare i complimenti a una grande Fiorentina che veramente ha espresso un ottimo gioco
del mago,
del tuo preferito del Klopp italiano, del Klopp italiano. Però adesso, Goliardi a parte, effettivamente sì, ha fatto una grandissima partita, l'ha preparata bene, tantissime occasioni. Ma anche perché in effetti, cioè, la Fiorentina i giocatori ne ha, assolutamente. Milan, che invece l'ho visto un po' arrendevole nonostante il gol alla fine di Theo Hernandez, diciamo che più per i bonus al fantacalcio, che peraltro è stato utile. Adesso il Milan, secondo me, arriva a Londra non in un'ottima condizione, mentre invece il Tottenham è in ripresa, è quarta in Premier, non lo so, diciamo ad oggi vedo favorito il Tottenham anche per un 2-0, 3-0.
Sì, anche io penso il Tottenham sia leggermente favorito, è vero che dalla parte del Milan c'è il risultato dell'andata, comunque ha vinto 1-0, però devi andare a giocare a Londra, un campo difficile, una squadra che avrà un'intensità secondo me completamente diversa. È vero che anche il Tottenham parte in campionato a ripresa, però ha perso anche lei il weekend 1-0 contro il Wolverhampton, quindi arriveranno entrambe da una non sconfitta. Per quanto riguarda il Milan, la sensazione che ho avuto vedendo la partita con la Fiorentina è che il Milan, insomma, si è entrata in campo per non perdere piuttosto che per vincere. Quando tu entri in campo per non perdere, difficilmente vinci. È vero, è comunque un momento complicato, non aveva Rafa Leao, che è il giocatore più forte che ha, però la sensazione che mi dà il Milan in questo momento è quella di una squadra che deve limitare i danni. Insomma, Pioli è in grado di fare questo, cioè paradossalmente le vittorie prima della partita alla Fiorentina sono state vittorie allegriane, murignane, se vogliamo chiamarle così, però non so se Pioli è l'uomo giusto per fare questo, quindi insomma, se tu entri in campo, l'idea, limitiamo i danni, cerchiamo di non perdere, poi magari con una giocata del singolo la vinciamo, Pioli non mi sembra l'uomo giusto, infatti ha perso. E il Milan, come detto te, insomma, in questo momento è l'esempio della discontinuità, come tante altre squadre in Serie A, però il Milan ci ha abituato invece gli anni passati, non solo lo scorso anno, lo scudetto.
Diciamo da 2 anni a questa parte.
Da 2 anni a questa parte, esattamente, a una grande continuità invece.
E appunto il rischio, vedendo anche Tottenham Milan, appunto, è che vedendo Fiorentina Milan, dove tu vai al Franchi, che per carità è un campo assolutamente non semplice, con tutte le difficoltà del caso, come detto te, entra per non perdere, perché poi effettivamente non è che ha mai creato per cercare di far gol, anzi, ripeto, comunque ha fronteggiato un'ottima Fiorentina, sì, che sì, ti devo dire, forse ad oggi mi convince in ambito europeo anche di più della Lazio per la Conference, poi vediamo. E torniamo al Milan, appunto, un Milan che comunque adesso mi sembra una situazione analoga, deve andare fuori casa, solo che con tutto il bene, il nuovo stadio del Tottenham, che non è più White Hart Lane di ormai 4 stagioni fa, è uno stadio caldissimo, lo sappiamo, i tifosi inglesi sono sempre molto caldi, e soprattutto, ripeto, ha perso 2-1 con la Fiorentina, magari un Tottenham vince, vede questo risultato, Antonio Conte vede questo risultato, perché non ce la dobbiamo fare anche noi? Per me sarà molto complesso, e alla fine secondo te chi passa?
Io mi sbilancio, dico il Tottenham, ma alla fine credo passeranno gli
Vuoi darmi un risultato?
2-0.
Per me è lo stesso risultato che pensavo. 2-0. Per me 2-0, se non 3-0.
Addirittura.
Per me potrebbe essere una sconfitta molto schiacciante.
E fu così che passò il Milan.
Assolutamente. Però, e secondo me, potrebbe anche fare un po' scricchiolare le certezze la panchina di Pioli. Allora, ad oggi ti dico, comunque in campionato sono quinti, venendo da un campionato vinto. E per carità, il campionato vinto, come sappiamo, di sicuro non si può scordare per un quinto posto nell'eliminazione col Tottenham, che comunque ci può stare. Però, secondo me, con questa qualità di rosa, soprattutto questo che potrebbe essere l'ultimo anno di Leao, Giroud comunque il prossimo anno già ne fa 37, hai preso De Ketelaere, che è questo oggetto misterioso che quest'anno non sta, cioè quest'anno oggettivamente non ha fatto nulla, anche Teo Hernandez, insomma, se arriva un'offerta importante, perché il giocatore non dovrebbe dire fammi cambiare aria, e soprattutto perché il Milan non dovrebbe accettare, insomma, ci sono tante cose, quindi non lo so.
Sì, guarda, io credo sì che il futuro di Pioli passi soprattutto dal risultato, chiaramente, in campionato, perché comunque il Milan, parliamoci chiaro, anche se dovesse passare col Tottenham, faccio una grossa fatica a pensare che possa arrivare in fondo alla competizione, perché affronterà squadre ancora più forti, perché comunque in un momento di difficoltà, ti dico, ad oggi ti dico, secondo me ti dico che se il Milan dovesse arrivare comunque nelle prime quattro sarebbe un risultato importante in campionato, perché ad oggi mi sembra, faccio questo paragone con la Roma magari, no, perché stanno appaiati gli stessi punti hanno. Se c'è una squadra che deve attaccare, secondo me oggi è più il Milan piuttosto che la Lazio,
assolutamente,
per le difficoltà sta avendo. Poi il campionato cambia nel giro di 3 partite, magari fra un mese diciamo il Milan c'ha più 6 punti in più, 7 punti in più della Lazio, della Roma, le cose cambiano chiaramente, insomma, il futuro, come ho detto prima, anche di Pioli, ma soprattutto del Milan stesso, passa dalla qualificazione in Champions, come per molte squadre del resto.
Ma come per la Roma, mi viene in mente?
Sì, certo, anche
la Lazio.
Per tutte, il discorso è valido per tutte.
Beh, in teoria, fino a 3 settimane fa, l'ha detto anche l'Atalanta, perché sì, non avendo coppe, era
infatti
lì.
Infatti sta deludendo
l'Atalanta. Adesso è un po' discesa, magari dopo ne parliamo, sì, la citiamo al volo.
Sì, sì.
Da citare invece l'altra milanese, sì, che avrà insieme a Napoli, sono le altre 2 italiane, fortunatamente ancora in Champions. L'Inter andrà a giocare a Porto, non sarà una partita semplice, però viene da un buon momento in campionato, ha vinto con il Lecce 2-0 in casa,
sì,
e è lì seconda da sola, è in un ottimo momento, anche se è vero che Porto è un campo difficile, all'andata secondo me il Porto almeno il pareggio lo meritava, perché poi in effetti ha creato tanto. Onana ha fatto capire, perché lui adesso il titolare, non è Handanovic, con tutto rispetto per Handanovic, che purtroppo ormai viene a dire qualche anno fa era un ottimo portiere. Allora io diciamo vedo l'Inter favorito, perché nelle individualità ha giocatori che possono fare gol anche subentrando alla panchina, anche perché ricordiamo Lukaku anche in ripresa, e e dalla panchina che ti entri un Lukaku, come infatti è successo, l'andata l'ha decisa, ti entri un Edin Dzeko che è sempre decisivo, hai comunque Lautaro che è una certezza, anche Gosens sembra in ripresa, è vero ha avuto un piccolo arresto contro il Bologna, due giorni fa, sì. Però insomma comunque se noi parliamo di un'ottima squadra e la vedo favorita con il Porto.
Sì, anche io penso che sia leggermente favorita, perché comunque deve andare a giocare in Portogallo, in trasferta, in uno stadio anche in questo caso molto caldo, quindi
Do Dragão,
quindi non sarà assolutamente facile, però parlando delle individualità, insomma l'Inter è nettamente superiore al Porto, e quindi vediamo anche perché per l'Inter sarebbe un grandissimo risultato arrivare ai quarti di finale Champions, in generale per le italiane, quindi credo poi l'Inter non arrivi ai quarti dall'anno del triplete, no? Anche perché dopo insomma la Champions non è andata molto bene quando l'ha rigiocata, vero?
Esatto, sono 12 anni che l'Inter ecco, non arriva ai quarti di finale.
Magari, che ne sai, becchi il Benfica, quarti, insomma, comunque è importante andare avanti. E anche qua, a proposito di futuro, per l'Inter, ma anche per Simone Inzaghi, è fondamentale andare avanti in Champions. Chiaramente non è che se Inzaghi alla fine arriva ai quarti e esce ai quarti, diciamo, il fallimento, tutt'altro, anzi, lì avrebbe fatto molto bene, come ha fatto bene lo scorso anno, perché ricordiamo, passa il girone, cosa che Antonio Conte non era riuscito a fare, e comunque poi affronta il Liverpool agli ottavi, perde 2-0 a San Siro, va ad Anfield, vince 1-0 e comunque se la gioca, quindi è stato importante il percorso in Champions dell'Inter fra l'anno scorso e quest'anno, mi sembra comunque un percorso importante, poi
in crescita
esatto. Inzaghi è un allenatore da partita secca, l'abbiamo detto 3000 volte, da questo punto di vista mi ricorda molto Mourinho, no? Ha qualcosa, non giocano magari nella stessa maniera, ma dal punto di vista come preparano la partita secca proprio, una finale, secondo me si assomigliano, da questo punto di vista Inzaghi assomiglia sicuramente a Mourinho,
anche
per
perché...
tutto rispetto per, insomma, per chi non so.
Sì, sì, anche perché, scusa se ti interrompo, i dati dicono che Inzaghi nelle finali che ha giocato in
appunto,
carriera...
certo, per questo...
con la Lazio nelle varie Coppe Italia, Supercoppa, con l'Inter l'anno scorso in Coppa Italia e in Supercoppa, insomma ha dimostrato, per esempio con l'Inter mi viene in mente tre finali vinte.
Appunto era questo il paragone che facevo con Mourinho, no? Da questo punto di vista possono essere simili, ma come altri ottimi allenatori.
Il problema è Inzaghi.
Sì, assolutamente. Il problema di Inzaghi chiaramente è legato invece a un percorso lungo come quello del campionato, in cui devi gestire la rosa, le energie, e là mi sembra che invece purtroppo pecca e credo che abbia qualche problema, insomma, e credo infatti sarà questa la discriminante, far cambiare alla fine dell'anno idea alla società, che probabilmente, mi sbilancio, prenderà Thiago Motta, secondo me. Ho questa sensazione,
ritorno.
Secondo me Thiago Motta potrebbe diventare l'allenatore dell'Inter per la prossima stagione,
dopo campione d'Europa nel 2010.
Sì, attenzione pure
Thiago Motta, che ribadiamo sta facendo benissimo col Bologna.
Appunto, poi ti dico, queste poi non sono notizie, sono mie supposizioni, no, figuriamoci. Simeone va via dall'Atletico, non lo so. Attenzione pure a Simeone. Io faccio questi due nomi, sì, c'è pure un altro ma non lo voglio fare.
Fallo.
Pure Mourinho, secondo me, perché secondo me lascerà la Roma e credo che l'Inter possa pensare anche a un ritorno. Certo, c'è da capire anche lì qual è il budget che avrà lì, insomma ad oggi è prematuro parlare di questo, però io faccio questi due o tre nomi, secondo me Zaghi non verrà confermato, con o senza Champions.
Ci sta, però alla fine quindi secondo te col Porto l'Inter passa?
E credo alla fine che anche per me passerà all'Inter. Di Riffo o di Raffa passerà all'Inter.
Di Riffo o di Raffa.
Esatto.
Per me anche, perché ti ho detto, lo vedo favorito e soprattutto dalla panchina e da alcuni tipi di giocatori che stanno in ripresa abbastanza bene.
Sì, sì, è vero. Anche in campionato comunque battere il Lecce, ovviamente non è uno squadrone, ma abbiamo visto il Lecce quest'anno, una massa grande, no?
Sì.
Quindi sicuramente
anche
è stato
la prima in campionato che mi sono molto difficoltà.
Sì, questo è vero.
Squadra che invece sembra non poter essere messa in difficoltà è il Napoli, che continua la sua marcia gloriosa, però secondo stop stagionale, sì. Seconda sconfitta contro la Lazio.
Terza, se ci vogliamo mettere la Liverpool in Champions.
Sì,
in campionato.
Parliamo un attimo di quella partita, sì, che secondo me è importante. Napoli non brillante come al solito,
no.
Che però crea Lazio, possiamo dirlo, un po' murignana, un po' allegriana. Diciamo, Sarri si snatura in senso. È una Lazio che però interpreta bene la partita e ti dico, murignana, allegriana, in senso, secondo me però... con questo Napoli puoi giocare solo così, perché con una squadra talmente tanto forte tecnicamente, l'ha dimostrato la Juve, può giocare anche a viso aperto e un tempo magari lo reggi anche. Il problema è che poi se lo fai per 90 minuti, nel secondo tempo te ne vanno altri 3, 4 e quindi perdi 5-1. Lazio che si difende molto bene, comunque le sue occasioni le ha. Milinkovic prende anche una traversa punizione che aveva tirato molto molto bene. Mi ha ricordato la punizione, quella di Cuadrado contro appunto la Roma di domenica sera, ma ne parliamo. E però molto molto bene Lazio, super gol di Vesino. E se ti posso dire, in qualche maniera Napoli-Lazio e Roma-Juve un po' si assomigliano come partite. Sì. Anzi, direi molto.
In parte sì.
E due grandi gol, poi dopo parliamo di Roma-Juve. Però Lazio molto bene, soprattutto vittoria fondamentale per buttarsi, diciamo anche in maniera prepotente, al terzo posto in campionato. E lo fa bene quando il Milan anche cade, anzi... E qua secondo me sta l'errore, perché la Lazio gioca di venerdì sera dopo aver giocato di martedì sera, di lunedì sera. Sì. Infatti io ho detto sarà un caporetto, e invece la Lazio molto bene, si difende, compatta. Napoli ha anche sfortuna perché prende due pali, provvede, fa uno due miracoli, però alla fine vince ed è fondamentale questa vittoria per la Lazio, che adesso dovrà giocare con la Z Alkmaar. A questo punto parliamo sia di Lazio che di Napoli, e io vedo super favorito ovviamente in ambito europeo. Vedremo come andrà, perché comunque la Z Alkmaar è una squadra che sinceramente non conosco, anche della penso di no.
Poco.
Però sì. Lazio bene, perché strappa 3 punti al Maradona.
Sì, 3 punti al Maradona, 3 punti d'oro che possono, questa secondo me è la partita... potrebbe essere la partita alla fine dell'anno. Se c'è tutte le stagioni, no, quando vinci campionati, arrivi in Champions, fai grandi risultati,
ci si ricorda
di una partita, quell'episodio, no? Quell'episodio, quella partita. Io credo che questa possa essere la partita alla fine dell'anno per la Lazio, che dirà: questa è la partita che ci ha fatto arrivare in Champions. E secondo me veramente può esserlo. Ha giocato bene, tu hai detto alla Mourinho, alla Allegri, ma i grandi allenatori sanno bene che devono interpretare la partita in base all'avversario. Poi ci sono allenatori invece che giocano sempre alla stessa maniera, infatti come vedi sono 12esimo o 13esimo in classifica e si esaltano per una vittoria, non voglio fare nomi.
Vincenzo Italiano.
Esatto, quindi Sarri è stato bravo, ma soprattutto la Lazio quest'anno ha una costanza difensiva clamorosa, è la seconda difesa Serie A, la Lazio non fa i gol, la Lazio nemmeno con le mani. Ha avuto un periodo di appannamento con l'Empoli, con Lecce, tutto quello che vogliamo. Con la Juve a novembre, sì. Però se la Lazio poi non prende mai gol, prima o poi, tanto, Luis Alberto, Milinkovic, Immobile.
No, esatto, il discorso
vicino in questo caso.
Il discorso, Leo, che mi riaggancio, scusa ti interrompo perché ci tengo a questa cosa, è che poi magari viene troppo sottovalutata secondo me l'attacco della Lazio, ma ragazzi... A Zaccagni, che quest'anno ha tipo 9-10 gol e 6-7 assist, uno dei migliori centrocampisti della Serie A, ha secondo me tra i primi, nei primi 2-3 posizioni.
E
1-2-3-2,
perché anche Luis Alberto su me fa parte.
Sì, appunto, Luis Alberto più sì. Milinkovic. Davanti avrebbe sempre un certo Ciro Immobile, che ormai da 5 anni a questa parte fa sempre almeno 20 gol.
Sì, sì, ma...
Felipe Anderson ritrovato, che infatti anche lui ha detto tornare a Lazio è stata la scelta migliore della mia carriera, e molto probabilmente è vero, perché tra West Ham poi altre esperienze estere si era perso. Pedro, che quando entra comunque dà sempre la sua esperienza, e comunque Pedro vorrei anche fare un piccolo accenno di plauso, perché nonostante abbia 34-35 anni ancora sembra veramente un giovincello. Cioè, ci si scorda che appunto il problema di affrontare la Lazio è che se effettivamente non riesce a fare gol, la Lazio davanti in qualche maniera te la fa, perché ovviamente ha talmente tante soluzioni, e poi anche quando non te l'aspetti arriva Vesino che fa, non so se l'avete visto, andatevelo a ritrovare, ha fatto un gol clamoroso di controbalzo all'angolino pieno, fa un gol secondo me di una bellezza rara, e appunto Lazio molto bene. Di cui abbiamo parlato, dimmi la tua contro la Z Alkmaar, ma insomma penso sia simile alla mia.
Sì, brevemente, insomma, non credo la Lazio avrà troppe difficoltà, poi dopo aver vinto questa partita al Napoli avrà ancora più motivazioni, quindi non vedo grosse difficoltà. La Lazio, come per la Fiorentina, insomma, credo siano favorite per arrivare in fondo, anche perché le due avversarie più forti sono West Ham e Villarreal, che non sono da sottovalutare, ma
però West Ham per esempio non è che sta facendo
no, tutto bene, è terzo però... ultimo, quindi insomma credo la Lazio possa e anche la Fiorentina possano eliminarlo. L'ultima cosa sul Napoli, Napoli-Lazio, per quanto riguarda il Napoli, non piccolo accenno, prima o poi insomma tu hai comunque 18 punti di vantaggio, l'abbiamo detto, prima o poi deve arrivare una sconfitta, arriva probabilmente per i tifosi da Roma nel momento peggiore, perché chiaramente venerdì sera si tifava al Napoli per una questione insomma come diciamo legata alla Champions. Sì, un Napoli comunque che a me non è piaciuto personalmente, è vero ha creato qualcosina ma non il solito Napoli, non ha trovato le sue solite giocate, che Kvaratskhelia un po' in ombra, insomma non bene. Merito anche di una grande Lazio,
sì, sì.
Sicuramente
l'ha un po' imbrogliata,
sì.
Imbrigliata,
esatto.
E Lazio abbiamo parlato, Napoli abbiamo parlato, a questo punto accenno alla Champions, insomma Napoli adesso avrà il ritorno con l'Eintracht,
formalità.
Sì, forte del 2-0 d'andata, non hanno neanche Colomwani che sta facendo molto bene, insomma secondo me è già bella che è archiviata la qualificazione ai quarti, e attenzione ai quarti, perché come detto te magari prendi un Benfica, prendi una squadretta così, ma anche il discorso per questo, per me per questo Napoli, anche prendere un Manchester City non è una bella pesca, diciamo. Però neanche, neanche per il City è una bella pesca questo Napoli.
Comunque deve passare con il Lipsia al City.
Sì, sì, perché l'andata comunque 1-1.
Appunto, l'Etihad deve vincere.
Lipsia che adesso è quarto a pari punti col Friburgo in Bundes. Poi magari dopo ne parliamo.
È forte.
E no, poi è grande individualità.
Assolutamente.
Werner.
Sì, sì, è vero.
Kunku, vabbè.
Pure Kunku.
Kunku, che poi andrà al Chelsea stranamente anche Narto. Lui.
Narto,
sì, c'hanno, 8, c'hanno 14 trequartisti al Chelsea, più o meno. che sarebbero tutti titolari in qualsiasi squadra di Serie A, però questa è una parentesi, e, insomma formalità per il Napoli. Andiamo avanti, abbiamo fatto questa accoppiata Napoli-Lazio, facciamo l'accoppiata Juve-Roma.
Ah, ok.
Roma-Juve, no, parti te assolutamente.
Parto io, il mio monologo
forte,
di un'ora e mezza.
Forte della vittoria di ieri okay. sera per noi.
Allora, ieri sera è stata una partita eccezionale da parte no, non è vero, è stata una partita... È il manifesto del calcio di Mourinho, una partita proprio mourinhiana, parlando ovviamente della Roma. Vittoria sicuramente, io parto insomma dall'importanza che ha avuto, perché la Roma rischiava insomma di ritrovarsi dopo questa giornata a meno 4 dalla Lazio, a meno 6 dall'Inter, a meno 3 dal Milan, invece questa vittoria ti ha ridato... Sì.
Con una Juve a meno 6,
esatto, con una Juve a meno 6, nonostante la penalizzazione appunto, quindi è stata una vittoria di un'importanza capitale. E detto ciò, bisogna fare un discorso sulla partita, perché la Juve ha giocato molto bene, l'abbiamo detto, ha avuto varie occasioni, probabilmente meritava il pareggio, ma probabilmente meritava il pareggio, in tutta onestà. Io voglio fare un appello a tutti coloro che oggi cercano di scervellarsi e dire il calcio è così, il calcio è cosa ha bisogno. Io sono d'accordo.
Stiamo con Max Allegri. Il calcio è una cosa semplice.
Io da questo punto di vista sto con Allegri. Il calcio credo sia molto più semplice di come lo dipingono in molti che pensano di essere dei grandi esperti, ma alla fine secondo me insomma non sono solo. Non lo so, me lo lasciamo perdere. Il calcio è semplice, perché ieri e l'altra sera abbiamo visto una squadra, la Roma, compatta, ma che comunque ha sofferto. La Juve ha preso tre pali, Rui Patricio con una gran parata sul Rabiot. Quindi quanta ti faccio questa domanda, ma quanta componente di fortuna c'è nel calcio o di casualità? Perché noi spesso ci scervelliamo, ci interroghiamo, perché se avesse messo quello e quell'altro. Forse è più semplice di così, non credi, cioè non trovi anche tu, perché veramente sempre a parlare di tattica, però credo che poi le cose siano un po' più semplici così, come dice Allegri il calcio è una cosa semplice, poi lui lo estremizza questo concetto, chiaramente è semplice e al tempo stesso non è. Quindi insomma, comunque tornando brevemente sulla partita, una Juve che ha creato, una Juve comunque venuta all'Olimpico a giocarsela nonostante il meno 15, una Juve comunque in salute, che io onestamente davo per favorita e mi aspettavo appunto una vittoria. E la Roma è stata brava, ha sofferto, è stata stoica come le squadre di Mourinho. Mi è sembrato molto, facendo un paragone, Roma-Leicester dello scorso anno, o Roma-Feyenoord, detto, forse più Roma-Feyenoord
per la sofferenza
e magari per qualche occasione. Però ci sono allenatori che nella loro carriera hanno costruito il loro palmarès anche grazie alla fortuna. Questo chiaramente è riduttivo per quanto riguarda Mourinho, ma come disse in questo caso in un film Woody Allen, Match Point, chi nella vita ha più fortuna che talento andrà sicuramente più lontano. Chiaramente, no, è anche qua estremizzato.
Anche qua estremizziamo, certo.
È fondamentale avere tutte e due, però avere una grande fortuna nella vita in generale è fondamentale, secondo me. Poi c'è chi ci crede, però insomma è fondamentale. E la Juve comunque, insomma, esce da questa partita, secondo me, anche per la situazione, per il meno 15, Allegri deve pensare una cosa in questo momento: la squadra sta con me, perché ha dato delle risposte importanti, perché se ieri la Juve avesse sbragato contro la Roma, entrava in campo per dire 3-0, le cose cambiavano, invece se l'è giocata, è stata magari sfortunata, quindi Allegri sa una cosa: la squadra sta con me, la squadra c'è, è focalizzata.
E possiamo dire?
Sì, puoi dire.
Dimmi la tua, più che altro dimmi la tua, perché non la mia. Sì, diciamo, se tu ti metti nei panni di un tifoso juventino, usciresti a testa alta?
Ma sì, dalla partita sì, purtroppo il momento è complicato, ma Allegri in questo...
No, ti parlo della partita singola.
Sì, dalla partita singola, secondo me sì. Una cosa su Allegri, brevemente. È stato bravissimo in questo caso, in questo momento, a gestire la Juventus in questa maniera. A far capire ai giocatori, noi in Champions ci arriviamo anche con il meno 15. Secondo me lui ha detto questo ai giocatori: noi in Champions ci arriviamo anche con il meno 15,
o perlomeno lottiamo,
insomma. O comunque perlomeno lottiamo. Infatti è quello che sta facendo comunque la Juve. Poi vedremo, verranno tolti, verranno aggiunti. Questo non lo sappiamo, quello che accadrà nel breve futuro. Quindi insomma, Allegri comunque ha la squadra dalla sua, ed è fondamentale in un momento di difficoltà anche fuori dal campo.
E secondo me fa bene anche qua, come per i grandi allenatori. Mi viene in mente, ne parlavamo anche, diciamo, a microfoni spenti, come magari avrebbe fatto un Mourinho, come magari avrebbero fatto tanti grandi allenatori, insomma, a ribadire anche il concetto, più per dare morale alla squadra, che comunque la Juventus adesso sarebbe seconda da sola.
Sì, certo, e questo è un concetto spesso, l'ha ribadito
anche ieri sera nel post partita. Secondo me è un concetto giusto, perché comunque fa capire che la Juve, per dire, anche a punteggio pieno, diciamo, sul campo, e io poi non conto mai i due punti della Salernitana, che se vogliamo dire sarebbero 17 punti fatti sul campo in più, la Juve adesso sarebbe 52. È una Juve che, anche se ieri fosse uscita a punteggio pieno, diciamo così, intendendo senza penalizzazione, comunque sarebbe davanti alla Roma con i meno 15 di più 3, diciamo, mettendo anche due punti, comunque di più 5. È una Juve che comunque in campionato sta facendo un ottimo percorso.
No, Allegri rivendica questo, infatti lui lo dice,
ma va
sempre
bene,
noi,
secondo me,
noi sul campo abbiamo anche questo, anche dal punto di vista appunto comunicativo e psicologico, è fondamentale far capire che il calciatore
è una grande allenatore,
35 punti, ma ce ne avete 50, che sul campo è la verità. Poi la giustizia sportiva, quello che è, non è di nostra competenza, quindi infatti, noi parliamo di campo ed è questo.
Esatto, sì. Abbiamo avuto, diciamo, l'opinione del romanista, ma adesso abbiamo quella del juventino. Noi ieri eravamo allo stadio molto molto caldo, sì, spettacolo, sì. Ovviamente l'Olimpico si esalta in queste partite ancora di più, possiamo dire, al di là di tutto, appunto, adesso capisco quanto sia difficile giocare un big match contro allo stadio, anche stando, perché stavamo tra, insomma, eravamo tutti romanisti, erano tutti romanisti lì, stando tra i romanisti capisco la difficoltà. Guarda, adesso appunto ti parlo da juventino. Ovviamente quando si perde non si può mai essere contenti. Per com'è la situazione, ti dico, magari con i 50 punti ci sarei stato avrei probabilmente, come si dice a Roma, rosicato di più.
Beh, sì,
più.
Probabilmente sì.
Perché con una vittoria magari andrei a 53, o perlomeno un pareggio, strappavi un punto. E appunto, come ha detto anche Leo, diciamo, per le occasioni create sarebbe stato anche giusto Rui Patrizio nel primo tempo, soprattutto secondo me l'episodio della partita è che a fine primo tempo Rui Patrizio fa un miracolo su Rabiot,
sarebbe cambiata la partita
secondo me con quel gol,
certo, quella magari è la fotografia della
sì
partita,
perché magari poi il secondo tempo la Juve,
l'inizio subito il gol di Mancini,
esatto, sì.
Quindi quelli sono i due episodi,
diciamo,
che cambiano la partita.
Gli ultimi 5 minuti del primo tempo, mi sembra il 41esimo 42esimo, sì, è stato il palo. Il gol di Mancini, grandissimo gol di Mancini, che sta facendo un 2023 sontuoso, e diciamolo, perché tanto criticato Mancini questo 2023 molto molto bene. Diciamo, quei 10 minuti, diciamo dal 42esimo al 53esimo, 11, diciamo, è cambiata una partita, perché secondo me segna Rabiot il secondo tempo, poi anche la Juve nel secondo tempo prende due pali, bella parata di Rui Patrizio su Di Maria, anche una nel finale, insomma. La Juventus secondo me avrebbe probabilmente vinto, però insomma ti dico, con tutta la situazione esco a testa alta, soprattutto adesso ci arriviamo, considerando che giovedì la Juve deve giocare con il Friburgo, che comunque è quarta in Bundes, e quarta in Bundes è praticamente sempre a meno 6-7, mi sembra, comunque al primo posto per il momento, blindato da Bayern e Borussia a pari merito, e sotto c'è l'Union Berlino. Ripeto, da questo punto di vista esco a testa alta, perché comunque con uno stadio così che lo conosciamo, olimpico, mi sembra quasi trentesimo sold out di fila, insomma, stadio caldo, ottima, bellissima coreografia. Comunque ho visto anche il settore ospite Juve caldo, ripeto, esco a testa alta, nel senso, se io avesse perso 1-0, creando poco, diciamo, facendo una partita fino al 70esimo come quella dell'anno scorso, andrei a giocare col Friburgo con un po' di paura. Adesso ti dico, poi dimmi anche la tua, la Juve secondo me invece ci arriva bene, perché comunque aveva 4 vittorie di fila, ripeto, andata all'Olimpico facendo la partita, che non è scontato, e secondo me meritando anche un pareggio, appunto, perlomeno, meritando comunque di portarsi i punti a casa. Poi non è successo, perché come abbiamo detto nel calcio, alla fine, per esempio, i portieri, anche a me, Rui Patricio, i portieri stanno lì per parare, poi che Rui Patricio faccia qualche errore di troppo, ok, ieri non l'ha fatto e ha dimostrato che comunque, soprattutto anni passati, è stato ed è comunque un gran portiere.
Sì, è vero.
Parliamo di Europa e poi ci leghiamo a un format, uno nuovo che porteremo, appunto, di Juve e Roma. A questo punto, secondo me, Roma, e qua mi rilego a quello che ha detto ieri Mourinho, gli hanno chiesto, ma se questa Roma, per esempio, con la Cremonese, anche adesso con la Real, come sarà? E lui dice, il problema è questo, non sa mai che Roma entra in campo.
Sì, dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Veramente, perché così. Se la Roma, infatti, a proposito, ieri mentre stavo in macchina e stavamo andando allo stadio, insomma, con Leo dicevamo, secondo me come finisce, non finisce. Io a Leo gli ho proprio detto questo. La Roma adesso arriverà contro la Juve dopo aver perso con la Cremonese a Cremona per la seconda volta in stagione, dopo essere stata eliminata all'Olimpico in Coppa Italia. Mourinho, che sembrava essere stato espulso per 2 giornate, torna in panchina, stadio pieno. Poi, come dice anche Leo, da romanista mi confermerai, diciamo, dopo il derby con la Lazio, forse la partita con la Juve è la più sentita per tutti i ricorsi storici che ci sono.
No, è molto più sentita quella con la Juventus. La Lazio non conta, che conta qualcosa.
Ecco, appunto.
No, per capire.
Insomma, per la Roma è una delle 2-3 partite più importanti della stagione in casa. E stadio pieno, a ring, insomma, anche quando mi ricordo quando è entrata la squadra in campo con tutti gli effetti di luce, c'è stato veramente...
Ti sei emozionato di la
no, no, lì ho capito che sarebbe stata una serata molto molto lunga.
Lacrime.
E tortuosa.
Lacrime?
No.
Alla fine forse. No. Quel tornerete in Serie B come l'hai preso?
Molti cori tornerete in Serie B, speriamo di no, però insomma, se la giustizia del calcio dice questo...
Non parlavo di giustizia,
giusto, appunto, non parlavo di giustizia. No, ieri la Juve doveva vincere 4-1. Però cavolate a parte. Dico, appunto, la Roma, appunto, secondo me con la Sociedad di nuovo in casa, se è questa qua, per me vince, per me può vincere. Però mi chiedo, potrebbe bastare un 1-0? Per me no, perché poi andare a giocare là è difficile a Siviglia. Per me adesso la Roma deve mostrare i denti e soprattutto dovrà fare una partita diversa, perché se fai la partita che hai fatto con la Juve, il rischio è che magari Rui Patricio quel miracolo non te lo fa, il rischio è che magari il palo su deviazione, sembra prima di Rabiot di Mancini, potrebbe essere un gol. Quadrado mette la mira un pochino più a destra, il pallone entra su punizione. Il rischio è questo, dopo una partita così in cui campionato e coppa sono due cose diverse, l'importante è vincere. In coppa, soprattutto in casa, dopo che poi dopo dovrei andare a giocare per una settimana a Siviglia, in un campo caldissimo, lo sappiamo. Insomma, scusate la società, mi sono confuso col Betis. Insomma, è un devi fare secondo me almeno 2 gol, o perlomeno devi vincere facendo capire che l'avversario lo può mettere in difficoltà. Per me la Roma ce la può fare. Mi chiudo sulla Juve, poi così anche tu direi la tua su Juve e Roma. Insomma, per me la Juve viene da un ottimo momento, anche ieri ha dimostrato di fare una partita in cui puoi fare anche più gol, ha giocato molto bene in un Olimpico gremito, insomma, molto caldo come al solito. Per la mia Juve sono confidente che contro il Friburgo, se gioca così, e ripeto, magari un pizzico di sfortuna in meno, un miracolo in meno, insomma, può fare bene, secondo me, contro questo Friburgo, che però ricordiamo è sempre quarto a pari merito in Bundes, a meno 6, meno 7 dal primo posto.
Sì, per quanto riguarda Roma, Roma Real Sociedad, insomma, storicamente la Roma delle squadre spagnole le soffre, le italiane in realtà in particolare soffrono, squadre spagnole, per la loro qualità, per il loro palleggio, quindi mi aspetto una partita molto complicata, anche se anche qui secondo me sull'individualità la Roma è più forte. Però insomma non sarà assolutamente semplice, anche perché in questo caso purtroppo c'è una differenza rispetto al recente passato. La Roma gioca l'andata in casa e questo mi un po' preoccupa, avrei preferito il ritorno, perché magari tu vai in trasferta, perdi 1-0, 2-0, poi insomma hai la spinta all'Olimpico per recuperare, come abbiamo visto col Salisburgo, esatto, col Bodo, insomma. E quindi questo, non so cosa aspettarmi, mi aspetto l'unica cosa, una partita dovrà fare la Roma, insomma, una partita maschia, sarà una partita anche qua dovrai lottare. Non credo che vedremo una Roma bella, ma una Roma che insomma dovrà appunto lottare. Per quanto riguarda Juve Friburgo, insomma, qui la Juve vista insomma contro la Roma non credo che avrà queste difficoltà a battere il Friburgo. È comunque una squadra che ha intensità, l'abbiamo visto anche l'Eintracht contro il Napoli, che comunque poi ha perso, però sono squadre che hanno una certa intensità, quindi insomma anche qua non sarà semplice, però la Juve per le qualità che ha dovrebbe in teoria passare. E quindi questo insomma l'unica cosa, un dato per quanto stavamo parlando dello stadio, la Roma in casa, quindi con tutti questi sold out, ha una media punti di 2,2 a
2,8
2,9 quindi insomma punti altissimi. In trasferta fino a quando ha avuto i tifosi, perché poi è stata chiusa è stata vietata la trasferta ai tifosi, anche lì aveva 1,90 2 punti a partita, con 4 partite in trasferta senza tifosi, media 1 punto. Quanto è fondamentale l'apporto del pubblico sulla destra?
E infatti, come hai detto te, si vede anche nel come abbiamo testato che l'ambiente olimpico fa molto bene. Adesso volevamo proporre parlarvi della nostra prediction, ormai a praticamente metà stagione inoltrata. In alcuni campionati, per esempio la Bundes, mancano soltanto 10-11 partite per finire il campionato. Le nostre previsioni in 4 campionati, abbiamo escluso la Ligue 1, insomma, per poca conoscenza delle squadre, insomma, che magari sarà una mancanza troppo importante. Diciamo i top 5-1 campionati europei, le nostre previsioni per chi andrà in Champions League. Sì. Ad oggi partiamo proprio dalla Bundes, sì. Diciamo abbiamo citato prima. Diciamo, sia io che Leo siamo sicuri, poi Leo confermi, direi la tua. Bayern Dortmund e Union Berlino, sì. 49-46, sono tutte là. Poi, come abbiamo detto prima, Friburgo e Lipsia e Friburgo, insomma, l'ordine che volete, ma tanto l'ordine non cambia perché i punti sono sempre quelli. Mi sembra 41, adesso intanto controllo. E quindi secondo me sarà molto molto tirata, però alla fine secondo me per le individualità, nonostante crea un campione al Friburgo, ti dico Lipsia.
Sì, anche io penso che alla fine Lipsia riuscirà a spuntarla, anche perché insomma parlando appunto delle individualità, delle qualità,
parentesi Lipsia e Friburgo 42 punti,
ok, parlando delle individualità insomma dell'Lipsia, non credo ci sia partita rispetto a quelle del Friburgo. Una squadra secondo me molto forte, anzi io ti dico non sarei nemmeno sorpreso se Lipsia arrivasse addirittura sopra all'Union di Berlino, che è la vera sorpresa, mi ricorda un po' quel Wolfsburg insomma del 2009-2010 con Diego Grafite, che insomma poi vinse la Bundes appunto.
Quindi diciamo queste sono le nostre 4 per la Champions League, poi magari nelle prossime giornate faremo anche Europa League e Conference, nelle prossime puntate, giornate, mi veniva a mettere il campionato. Andiamo in Spagna con la Liga. Allora, Barcellona-Real direi sicuramente, anche perché Barcellona al momento, soprattutto Barcellona, sta provando ritmi altissimi, diciamo quasi da Napoli, più o meno stiamo là. Real direi assolutamente, perché comunque sta facendo un ottimo campionato. Atletico che è molto in ripresa e sta andando molto bene. E poi anche qua Betis e Real Sociedad se la lottano, perché anche qua sono veramente molto vicine, se non a pari punti. Anche qua ti vorrei andare sull'individualità. Il Betis ne ha molto di più, secondo me. Però la Real Sociedad è una squadra tosta. Diciamo, per me qua, a parte Barça, Real Atletico, Betis e Real se la lotteranno molto. Però ti dico, secondo me alla fine, però anche qua dipenderà molto dal percorso europeo. Perché se una di queste due magari esce adesso, magari esce la Sociedad, il Betis va avanti facendo un miracolo comunque, perché se la giocherà con lo United magari, o viceversa, insomma, passa la Sociedad, il Betis esce, uno si può concentrare più sul campionato. Per me sarà fondamentale la posizione in Europa. Se escono tutte e due, per esempio, adesso agli ottavi, ti dico, vedo un pochino favorito il Betis.
E noi ovviamente speriamo che la Real Sociedad soprattutto possa uscire dalle coppe europee.
Assolutamente.
E insomma,
che il Betis vada avanti, perché così ci eliminano United per l'italiano.
Sì, è vero.
A parte la Juve esce.
Mamma mia. Beh sì, Real e Barcellona ormai sono abbastanza, insomma, sono sicure di un posto in Champions. Ci metto anche l'Atletico. Sì, ah, no, anche l'Atletico, sono di Riffa, di Raffa, come ho detto prima, ci arriverà. Perché comunque anche qua è una squadra che gioca malissimo, ma comunque ha delle individualità importanti. E l'altro, il quarto posto, insomma, penso se lo giocheranno Betis, Real Sociedad, perché insomma sono due squadre anche simili, che hanno qualità. Io alla fine ti dico, credo che il Betis ce la farà, perché anche qui ha una squadra più forte, la Real Sociedad, mi sembra che abbia Oyarzabal, una cosa del genere, però insomma la squadra anche qua giovane, non lo so, credo alla fine l'esperienza dell'ingegnere Pellegrini, l'allenatore del Betis, insomma sarà fondamentale per l'arrivo in Champions del Betis.
Pazzesco. Andiamo avanti, Leo, con
la Serie A o con l'Inghilterra? Che vogliamo fare?
Vediamoci la più bella fine.
Quindi la più bella quella è l'Inghilterra. Serie A, vai. Parto io stavolta?
Ti dico lì.
Napoli arriverà in Champions, chissà, non lo sai, non lo so. Allora, sicuramente Napoli e Inter
si lotta al quinto posto.
Napoli e Inter sicure.
Pure secondo me.
La Juventus ci mette un asterisco, perché non so quello che accadrà.
No,
lasciamola adesso fuori a questo discorso. Però
se vuoi mettere, se ci fosse, parentesi, ci fossero i punti.
Vabbè, certo, Juve ci sarebbe.
A fine anno?
Sì, sì,
anche
sì,
per me.
Beh, certo, la do per scontato.
Chiusa parentesi,
sì.
Realismo.
Realismo.
Napoli-Inter, sicuro.
Napoli-Inter, Lazio.
Uff.
E Roma.
Uff.
Per me il Milan non...
Mi lasci il Milan fuori?
Sì, mi sbilancio.
Se il Milan continua così...
Potrebbe essere la sorpresa.
Guarda, una settimana fa ti avrei detto Napoli-Inter-Milan e Roma e Lazio. Oggi ti dico come te. Ad oggi lascio il Milan fuori.
E attenzione all'Atalanta, comunque sta un po' più dietro, però insomma mi sembra...
Per me ormai è troppo staccato.
Mi sembra troppo staccato, poi non lo sappiamo, bastando due partite, però insomma...
Diciamo, sì, per me Napoli, Inter sicure.
Sì.
Lazio ti direi di sì, ad oggi sì. E ti direi forse, se ti prendo un momento, Roma. Poi magari da due settimane ti direi Milan. Vediamo, però secondo me, lo dico, cioè insomma, per me chi va tra Milan, Roma e Lazio... Tutte e tre, cioè insomma, non sarei sorpreso che una di quei, cioè, ovviamente una di tre rimarrà fuori.
Certo.
Però per me sono tutte molto intercambiabili.
È vero.
Tutte e tre per me hanno quasi pari opportunità.
Sì.
Più o meno, sarà una lotta fino alla fine.
Sì, è vero.
Come in Premier League, che è quella che analizziamo adesso,
sì,
in cui l'Arsenal intanto sta scappando a più 5 prima.
Sì.
Quindi secondo te la farà la Champions?
Ah, per me no. Beh, Dio, l'Arsenal è capace anche di suicidarsi.
Sì, la storia dice questo. Però insomma, no, per me Arsenal sicuro. Sì, di sicuro. United per me al momento sì, perché si è ripreso molto bene. Se la lotteranno Tottenham e Liverpool. Che Liverpool, zitto zitto.
Dopo il 7-0 rifilato
allo United. E quindi io al momento Liverpool lo vedo, è oggettivo che è in risalita, soprattutto anche considerando che il Newcastle ha rallentato bruscamente, come era prevedibile. Quindi forse per adesso, perché ovviamente la lotta secondo me sarà con il Tottenham, per la corsa, anche per Gakpo che si è integrato e sta facendo vedere insomma grandissime cose, ma dopo il mondiale cosa ci si poteva aspettare, insomma, se non belle cose. Darwin Núñez si è ripresa, Salah che è ufficialmente anche il miglior marcatore della storia Liverpool con 129 gol mi sembra. Ti direi Liverpool insieme alle due di Manchester e l'Arsenal.
Sì, assolutamente, Arsenal e City lotteranno fino alla fine punto a punto per arrivare al titolo. E il Manchester alla fine, lo United in questo caso arriverà. Ci arriverà in Champions anche per il percorso che sta facendo. La sconfitta è stata pesante con Liverpool, tutto lo vuoi, però alla fine credo che ci arriverà. E secondo me alla fine Liverpool anche riuscirà ad arrivare nelle prime quattro, appunto per le individualità che secondo me sono anche, insomma, sono migliori rispetto a quelle del Tottenham, che ha perso nel weekend 9 sconfitte, insomma non bene,
no. Assolutamente no.
No.
E direi che per questa puntata è tutto. vi ringraziamo, rinnoviamo, diciamo, a seguirci e a rispondere ai sondaggi che mettiamo sul nostro profilo social di Instagram, trattino basso non esperti di calcio trattino basso. Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago. Direi che per questa puntata è tutta, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 18 come ogni volta. E allora da Checco
e Leo
è tutto e buon calcio. Mm-hmm.